un racconto di quello che è successo da quando siete partiti a marzo, mi sembra, e siete arrivati a Lampedusa per tentare di aprire uno sportello che poi avete aperto. Insomma, che cosa è successo quando siete entrati in quella bolgia della cosiddetta accoglienza italiana ai profughi tunisini?
Sì, come soccorso legale Napoli siamo andati intorno a marzo 2011, siamo andati a Lampedusa, siamo arrivati che al massimo, come dire, di una delle punte di emergenza umanitaria dell'isola. C'erano flussi, insomma il flusso dal Nord Africa era molto, molto intenso e le condizioni di accoglienza particolarmente degradanti per i migranti. Dico degradanti, ma diciamo, è un eufemismo, perché in effetti c'erano delle situazioni, insomma, però ci trovammo una condizione particolarmente difficile. Mi ricordo, insomma, queste scene per cui c'erano queste minori decine di ragazzi, sicuramente di minorità, che appena sbarcati venivano parcheggiati nel porto di Lampedusa, dove insomma stavano anche per tutta la notte o comunque anche un giorno intero, senza alcun tipo di assistenza, non dico l'assistenza legale, ma neanche quella minima sanitaria o di diffusione di un pasto caldo. Per cui insomma una violazione di tutti i diritti umani. Non solo, come dire, dei maggiorenni, ma incredibilmente anche di questi bambini che dopo la traversata del Mediterraneo, insomma, si trovavano in una situazione davvero incredibile di una mancata accoglienza e, come dire, proprio di una tortura dello Stato italiano, che non era in grado assolutamente di dare il primo soccorso. E diciamo, quindi ci troviamo in questa situazione a marzo e seguiamo la questione dei tunisini, in particolare, diciamo, di tutto il Nord Africa, ma poi anche dei tunisini, la seguiamo partendo proprio da Lampedusa fino ad arrivare poi al fatto che circa 200 tunisini poi furono trasferiti al centro di Santa Maria Capo Vetere, o meglio, diciamo, in un luogo definito poi successivamente come centro di identificazione e di espulsione, nel CIE, diciamo, di Andolfato a Santa Maria Capo Vetere. Comunque l'idea che avevamo era appunto quella di partire con uno sportello permanente, uno sportello, diciamo, un osservatorio di diritti dei migranti, che partiva proprio da Lampedusa e che cercava comunque di seguire poi questi ragazzi nordafricani, una volta poi dopo, diciamo, la permanenza a Lampedusa, anche verso il continente, dove sono stati poi divisi, insomma, poi trasportati.
Una domanda, visto che voi siete riusciti appunto a parlare con queste persone, loro avevano la percezione di che cosa gli sarebbe successo arrivati in Italia?
No, ma non avevano neanche, molti di loro, una cosa incredibile, che non avevano neanche idea che si trovassero in Italia, per esempio. Questo, particolarmente mi colpì questa situazione, per cui molti di loro non sapevano che erano arrivati in Italia e nessuno poi gliel'era ancora spiegato, no? Perché stavano lì anche da uno o due giorni e soltanto, diciamo, tra di loro, con le notizie che tra di loro si scambiavano, insomma, riuscivano a capire qualcosa, insomma, della loro condizione, ma nessun tipo di assistenza, diciamo, minima. La legale per me, diciamo, già era un punto di come dire,
certo, dopo i pasti e il letto
di assistenza. Sì. E quindi niente, l'avevano lasciati praticamente a se stessi in condizioni veramente pietose. E poi quindi la situazione lì, poi siamo entrati entrammo nel centro di Lampedusa, insomma, in questa una struttura in cui ci stavano comunque decine di ragazzi, che però potevano entrare e uscire liberamente dal centro stesso, e quindi comunque si trovava una situazione poi paradossale, per cui in realtà il poter uscire e entrare dal centro in realtà aveva reso tutta l'isola, no? Un centro di identificazione e di espulsione. Un po' era l'idea appunto di quest'isola di detenzione, non più come centro, ma un po' tutta l'isola, ed effettivamente questa era la sensazione che avevamo, perché c'erano questi migliaia di ragazzi che liberamente giravano senza documenti per tutta l'isola, e tra l'altro, cosa incredibile per noi, è che comunque non succedeva nulla, cioè insomma per tutta poi per mesi non era successo nulla, nonostante poi che le condizioni non solo dei ragazzi, ma poi anche degli abitanti, che comunque ritenevano questa situazione insostenibile, come in realtà poi davvero era insostenibile. Poi insomma la discussione se, diciamo, se era giusto poi le forme di violenza che poi hanno avuto gli abitanti di Lampedusa, ma al di là di questo, diciamo, aspetto, l'idea era che comunque i ragazzi si trovavano lì in una situazione di, diciamo, di forte disagio, di una situazione di mancata accoglienza in tutti i suoi aspetti, e in quest'isola che era diventata proprio un centro di accoglienza in tutta intera, diciamo, un centro di accoglienza. E quindi niente, diciamo, poi che cosa è avvenuto? Che i ragazzi, i nordafricani che erano arrivati prima del 5 aprile, in base al DPCM appunto del 5 aprile 2011, hanno ottenuto un permesso di soggiorno umanitario per quelli che erano entrati tra il 1 gennaio e il 5 aprile, mentre poi tutti i nordafricani che erano arrivati sbarcati in Italia dopo il 5 aprile si trovavano praticamente in una situazione di clandestinità, e tra questi che erano arrivati successivamente, diciamo, alla data del 5 aprile c'erano appunto questi 200 tunisini che noi abbiamo poi seguito a Santa Maria Capua Vetere, perché erano stati appunto trasferiti da Lampedusa a Santa Maria in un viaggio davvero paradossale, insomma un viaggio davvero particolare, per cui praticamente il 18 aprile 2011 circa 220 cittadini, insomma, nordafricani sono stati trattenuti in questo centro di Santa Maria Capua Vetere, che in effetti era una tendopoli improvvisata sita nei pressi della caserma Andolfato in questa Santa Maria Capua Vetere, in questo paesino in provincia di Caserta.
Sì, perché è stato il periodo in cui, se non ricordo male, il Ministero dell'Interno istituiva dei CIE requisendo le caserme, ne ha fatto un altro. Esatto, sì. Mi sembra in Puglia, insomma, poi c'è stata tutta la storia appunto di quelli che sono andati in Puglia, cioè non erano strutture dedicate all'accoglienza, erano tendopoli che venivano militarizzate fondamentalmente.
Certo, in realtà per esempio questa era una caserma, questo Andolfato, con una caserma recintata da un muro di 5 metri, insomma, tra l'altro con frammenti di vetro in cima a questo muro. In realtà era una caserma adibita poi a CIE, e in particolare poi i ragazzi erano arrivati il 18 aprile, ma in realtà poi il CIE, in quanto formalmente istituito, era stato, diciamo, trasformato appunto in un centro di identificazione e espulsione solo il 21 aprile. E quindi dicevo, questo viaggio paradossale per cui erano partiti da Lampedusa, erano stati 7 giorni in questa nave praticamente a largo nel Mediterraneo, a largo delle coste, in una situazione praticamente di sequestro di persona, perché erano stati appunto 7 giorni detenuti illegittimamente presso questa nave, la nave Excelsior, su questi ragazzi, insomma, erano stati messi in questa nave, trasportati e fermati, perché poi tra l'altro non si era ancora l'idea di dove poter portare questi ragazzi, no? A Lampedusa, quindi sono stati una settimana a largo nel Mediterraneo, e poi una volta sono arrivati il 18 aprile sono arrivati poi il 18 aprile a Santa Maria Capua Vetere, e il 21 aprile, quindi dopo altri 3 giorni, il centro era stato formalmente istituito come ICIE. Quindi ci ritroviamo comunque in una situazione abbastanza, insomma, del tutto illegale, perché la legge italiana prevede che qualsiasi forma di restrizione della libertà personale sia convalidata, poi operata dalla polizia o comunque, diciamo, dalle forze dell'ordine, sia in qualche modo per forza convalidata da un'autorità giudiziaria entro 48 ore. Noi qui non ci troviamo entro le 48, ma ci ritroviamo, come dire, che per ben 10 giorni questi ragazzi sono stati illegittimamente sequestrati, su 7 giorni su una nave e 4 giorni poi nel centro che ancora doveva essere istituito come CIE. Quindi non solo non era adeguato ad ospitare questi ragazzi, ma quindi proprio a livello strutturale, ma poi non era neanche un CIE, quindi per 4 giorni questi ragazzi sono stati in un luogo che non era assolutamente, con nessuna determinazione giuridica, cioè non era né un CIE, né un CARA, né un centro di accoglienza, eccetera, e sono stati trattenuti lì senza, ripeto, e questo era un po' il punto fondamentale, senza alcun tipo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi che cosa è successo? Che due sono un po' i punti da ci fa piacere, insomma, su cui porre l'attenzione, e cioè da un lato sulle condizioni assolutamente inumane e degradanti che hanno vissuto questi 220 ragazzi all'interno di questo centro, questo lager di Santa Maria Capua Vetere, e dall'altro da un punto di vista strettamente giuridico le violazioni di diritti fondamentali di questi ragazzi. Da questo punto di vista, cioè dai diritti fondamentali, insomma, in primo luogo c'era questa la mancata compliance da parte del giudice entro le 48 ore, e siamo arrivati a 10 ore. Ma poi che cosa è successo? Che poi abbiamo affrontato appunto la compliance da parte del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, anche in una situazione lì abbastanza paradossale, perché in effetti il giudice di pace è venuto all'interno del CIE, così come poi normalmente avviene nei centri di identificazione e di espulsione, ma praticamente, diciamo, era arrivato all'interno del CIE e non ha fatto altro che prendere come buona il sequestro che era avvenuto da parte della polizia di questi 220 tunisini, per cui praticamente il giudice di pace, benché fosse evidente la illegittima detenzione, perché non solo non erano passate poco più di 48 ore, ma erano passati 10 giorni da quando erano stati fermati, insomma, convalida il trattenimento presso il CIE, benché appunto evidentemente illegittime. Non solo, ma poi questa convalida è una convalida che ha 30 giorni, cioè una convalida di 30 giorni del trattenimento, scaduti i quali poi è stato il Tribunale di Santa Maria che si è trovata di fronte a dover prorogare la convalida di successive 30 giorni, e anche il Tribunale incredibilmente ha prorogato la convalida, insomma, di altri 30 giorni, con una, diciamo, valutazione assolutamente, direi non condivisibile, è poco, perché era assolutamente, diciamo, illegittima anche questo, cioè era assolutamente incredibile questo computo, per cui loro i 30 giorni li facevano partire, cioè le 48 ore li facevano partire non dal momento della effettiva non dal momento dell'effettivo fermo delle persone, quindi dal momento in cui era stato compiuto la restrizione della libertà personale da parte di queste persone, ma dal momento della comunicazione dell'avvenuto fermo che la polizia aveva fatto all'autorità giudiziaria. E qui, diciamo, secondo me c'è il punto fondamentale per quanto riguarda appunto un'analisi di carattere giuridico, perché a mio avviso, diciamo, qui c'è proprio la differenza tra stato di diritto e stato di polizia, e cioè il fatto che se noi, diciamo, parafrasiamo, come dire, facciamo un esempio di quello che è avvenuto, considerando, insomma, un semplice cittadino, dovremmo considerare appunto che un semplice cittadino viene fermato e poi può stare, diciamo, in stato di fermo anche 2 anni detenuto presso le forze di polizia, poi dopo 2 anni la polizia decide di comunicare al giudice, all'autorità giudiziaria, l'avvenuto fermo. L'autorità giudiziaria quindi si trova di fronte a questi 2 anni di, diciamo, illegali, e computa però le 48 ore entro le quali deve essere convalidato il trattenimento non dall'effettiva, diciamo, restrizione della libertà, ma dal momento della comunicazione, quindi dopo 2 anni. Quindi secondo me, diciamo, lì proprio c'è, questo è un esempio per dire che è avvenuto in Santa Maria proprio questo passaggio evidente da uno stato di diritto a uno stato di polizia, in cui è la polizia che decide quando comunicare, quindi da quando far partire le 48 ore per la convalida del fermo dell'arresto.
Mashallah, mashallah, mashallah.
E allora 10 e 33 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto di Roma a Roma. Noi proseguiamo con la seconda parte dell'intervista all'avvocato Valle di Napoli, lo ricordiamo, avvocato del soccorso legale napoletano.
Dell'arresto.
Scusa Cristian, ma nel frattempo le condizioni di cosiddetta le condizioni di reclusione dentro Santa Maria Capua Vetere com'erano?
Erano tragicissime, cosa che comunque poi nei verbali di in occasione delle audizioni dei ragazzi nei procedimenti di convalida davanti al giudice di pace e poi dopo davanti al Tribunale di Santa Maria, sempre all'interno, diciamo, celebrate poi le udienze all'interno del CIE. Nelle audizioni personali i ragazzi comunque facevano presente, ognuno di loro hanno fatto presente ai vari giudici di pace e anche quelli poi del tribunale le condizioni assolutamente inumane che stavano vivendo all'interno del CIE, come per esempio, insomma, ci fu, faccio un esempio che vale per tutti, secondo me, vabbè, a parte una situazione generale di storcizia o comunque, diciamo, perché strutturalmente il posto non era adatto ad ospitare poi tante persone improvvisamente, ma poi, diciamo, ci fu un'occasione particolare in cui ci fu un tentativo di fuga. Di fronte a questo tentativo di fuga, praticamente la polizia, insomma, reagì in modo che poi noi abbiamo comunque denunciato all'autorità giudiziaria, perché ci furono molti ragazzi che ebbero poi le gambe rotte, erano stati investiti dalle macchine, insomma una situazione veramente incredibile, per cui c'erano questi ragazzi con le gambe rotte, le braccia rotte, insomma una situazione veramente incredibile. Comunque dicevo, e poi successivamente a questo tentativo di rivolta, la polizia è stata particolarmente, la questura di Caserta è stata particolarmente dura poi con i ragazzi, per cui praticamente li ha tenuti rinchiusi in queste tende per 4 giorni consecutivi senza neanche farli uscire, neanche per farli uscire per fare pipì. Per cui praticamente questi ragazzi avevano dichiarato al giudice che all'interno di queste tende in cui ci stavano 5, 6, 10 persone, praticamente loro facevano pipì dentro alle bottigliette d'acqua che venivano date per bere e facevano diciamo la cacca dentro alle buste che usavano per portare poi da mangiare. E praticamente quindi una situazione a livello sanitario assolutamente incredibile. Tant'è che poi i giudici, rilevata questa condizione assolutamente in mano, comunque hanno inviato tutte le carte alla Procura della Repubblica. Però tant'è che comunque poi alla fine il procedimento contro la questura è aperto e probabilmente saranno stati sequestrati anche questi fascicoli, insomma, comunque le dichiarazioni sono tutte a verbale dei ragazzi, però comunque certo è che le indagini sono ancora in corso, ma di sicuro le condizioni disumane erano quelle. Quindi, diciamo, questo era assolutamente chiaro, e su tutti i verbali sia del giudice di pace che del tribunale ci sono queste, diciamo, le domande che noi avvocati abbiamo fatto delle condizioni inumane in cui hanno vissuto. In tutto questo poi comunque quello che poi alla fine, diciamo, è stato il punto critico che però poi noi abbiamo usato per poter poi risolvere la questione anche da un punto di vista, insomma, della sopravvivenza dei ragazzi, da un punto di vista giuridico, è stato il fatto che tutti i ragazzi hanno fatto poi, appena hanno avuto la possibilità di contattare noi avvocati e le associazioni, insomma, che si erano interessate e che avevano supportato la nostra azione all'interno del CIE, avevano fatto richiesta di protezione internazionale. E questa richiesta di protezione internazionale poi si è diciamo, ha avuto come seguito l'audizione innanzi alla Commissione Territoriale di Caserta, audizioni che sono venute sempre all'interno del CIE Andolfato, un'audizione davanti alla Commissione Territoriale di Caserta, Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Caserta, la quale incredibilmente su 98 richieste di protezione internazionale ha emesso 97 dinieghi e un accoglimento, un riconoscimento di protezione umanitaria. Quindi 97 dinieghi e un solo, diciamo, riconoscimento, veramente, diciamo, una cosa incredibile. Tant'è che poi comunque le audizioni che abbiamo seguito noi avvocati, le audizioni devo dire che anche in occasione delle audizioni abbiamo rilevato delle violazioni fondamentali dei diritti umani da parte dei migranti, come per esempio i minori non venivano ascoltati, perché c'erano molti minori, non venivano anche non accompagnati, e in particolare un minore non accompagnato, faccio un esempio, un minore non accompagnato fu ascoltato dalla commissione territoriale di Caserta senza la presenza del tutore, benché io come avvocato avessi fatto l'eccezione, appunto, che non poteva essere ascoltato, comunque non poteva avvenire l'audizione in mancanza del tutore che doveva essere nominato. Quindi una situazione comunque veramente al di là del diritto,
certo.
E ripeto, quindi uno stato di diritto, veramente eravamo in uno stato di un evidente stato di polizia. E poi alla fine, che insomma mi fa piacere ricordare, ma adesso non so quanto tempo è passato, ora però mi fa piacere terminare questo racconto su Santa Maria Capua Vetere, ricordando poi l'epilogo, cioè com'è finita poi la storia, che credo che sia
è uno dei motivi della telefonata.
Un epilogo importante, cioè che abbiamo fatto poi contro i dinieghi della commissione territoriale di Caserta, abbiamo fatto i dinieghi, i ricorsi. Abbiamo fatto i ricorsi al Tribunale di Santa Maria, presso il Tribunale di Napoli, il quale tribunale ha in occasione appunto di una richiesta in via cautelativa di sospensione del provvedimento di diniego, ha accolto la richiesta la richiesta cautelativa, e quindi sospendendo il provvedimento di diniego, concedendo quindi un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, insomma, come ricorrenti, a tutti i ragazzi che avevano fatto ricorso, e quindi insomma concedendo poi un permesso di soggiorno a questi ragazzi, quali comunque quindi potevano uscire da questa dal CIE Andolfa, insomma potevano girare liberamente per l'Italia. E questa è stata la prima il primo grande risultato che ci siamo ritrovati, perché tutti insomma da una situazione di diniego, cioè una situazione di vita disumana all'interno di un centro assolutamente inadeguato, con violazioni fondamentali, si ritrovavano fuori dal centro con un permesso di soggiorno che potevano liberamente viaggiare per tutta l'Italia, questo con la sospensiva. In realtà poi, in attesa poi delle vere e proprie udienze di trattazione di questi ricorsi, che sono ancora in fase innanzi al Tribunale di Napoli, in realtà poi ci fu un incendio nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che distrusse le tende in cui erano rinchiuse questi ragazzi, e la buona parte delle tende furono andate appunto distrutte, e ci sono state delle denunce da parte di tutte le associazioni, insomma gli enti dei diritti dei migranti che si erano occupati della questione di Santa Maria, in quanto i ragazzi affermavano che gli incendi erano stati provocati dal lancio dei lacrimogeni. Questi lacrimogeni erano andati su queste tende avevano preso fuoco, ed effettivamente noi abbiamo delle immagini, delle fotografie in cui si vede proprio chiaramente che alcune tende, le tende rimanenti, che non avevano preso completamente fuoco, avevano effettivamente dei buchi che potevano far pensare appunto che erano state fatte dal lancio dei lacrimogeni da parte della polizia. E comunque fine della morale, insomma almeno fine del campo, è stato che il campo poi alla fine, non soltanto la parte relativa a dove erano situate le tende che ospitavano i ragazzi, ma l'intero campo, compresa quindi anche la struttura di muratura dove avvenivano le combare, insomma le udienze, e dove c'era la struttura amministrativa, è stato tutto sequestrato da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere. Quindi da un lato insomma ci abbiamo noi le nostre denunce che hanno portato anche, io sono convinto, anche a questo risultato della chiusura del sequestro del centro, perché chiaramente la situazione era assolutamente disumana e degradante. Attraverso però comunque poi c'è da dire che i ragazzi a seguito dell'incendio poi sono stati anche tutti denunciati per un reato che mi sembra anche abbastanza, diciamo, ridicolo, che sarebbe insomma attentato alla costituzione dello Stato, attentato allo Stato italiano attraverso devastazione o strage
di una tenda.
Esatto, perché erano state appunto 4-5 tende, erano state incendiate, cioè avevano preso fuoco, e comunque 98 ragazzi tunisini sono stati denunciati per questo reato che prevede come sanzione penale l'ergastolo. Quindi praticamente ci abbiamo 98 immigrati tunisini, 98 tunisini sul cui capo pende appunto questa imputazione assolutamente incredibile di l'attentato allo Stato italiano attraverso devastazione o strage, che neanche i casalecci, neanche i gruppi più tremendi nella storia italiana, come per esempio la mafia oppure il gruppo dei casalesi, no? Ha avuto mai un processo così tanto peso a 98 possibili ergastoli, no? Quindi una situazione paradossale. In realtà, l'opinione che ho io è che l'imputazione è così, è un po' una bolla, la mia opinione, insomma, è che è stata esagerata questa imputazione appositamente perché poi c'era una giustificazione da parte della Procura di Santa Maria di poter sequestrare l'intero campo, cioè un'imputazione minore
non avrebbe
potuto giustificare il sequestro di tutto il campo. Quindi alla fine comunque io sono assolutamente soddisfatto, perché credo che questo processo sia poi insomma alla fine non abbiano grosse conseguenze sui ragazzi, e d'altro lato comunque il centro è stato posto sotto sequestro e i ragazzi liberi. Ultima cosa che è importante dire è che noi in questi giorni, proprio a seguito delle udienze che abbiamo celebrato per il merito rispetto ai ricorsi contro i dinieghi del riconoscimento della protezione internazionale, abbiamo avuto i primi provvedimenti, le prime decisioni del Tribunale di Napoli, che ci riconosce sulle prime decisioni ci riconoscono tutte protezioni umanitarie.
E quindi questo potrebbe fare sperare bene, diciamo.
E quindi noi siamo ottimisti sul resto dei ricorsi, altri 100 ricorsi più o meno che abbiamo presentato presso il Tribunale di Napoli, e questo poi in fondo rispecchia poi anche un po' le condizioni insomma della difficoltà o comunque della pericolosità per i migranti di ritornare in un paese che è la Tunisia, che attualmente è vero che hanno legittimamente svolto le elezioni in una situazione democratica eccetera, però che comunque chiaramente ha un momento di pericolosità, che comunque chiaramente non si sa insomma adesso la situazione, la reale situazione in Tunisia quale sia. Quindi comunque per il momento, per quanto riguarda il riconoscimento della protezione internazionale umanitaria da parte dello Stato italiano, insomma da parte del Tribunale, noi ci riteniamo pienamente soddisfatti e con ottimismo guardiamo il resto dei provvedimenti, delle udienze e dei provvedimenti degli altri ragazzi.
Soprattutto perché insomma ne va della vita di queste 100 persone, che insomma
certo,
non è la stessa cosa stare in Italia con un permesso di soggiorno, con la protezione umanitaria o senza niente.
Senza permesso di soggiorno, certo, in realtà. Se mi permetti,
sì, non è un permesso di soggiorno, giusto?
No, un permesso di soggiorno per la protezione umanitaria, no, è un permesso di soggiorno riconosciuto, cioè vuol dire una volta che il giudice, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la protezione umanitaria, loro comunque avranno un permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Quindi questo è così. No, quello che mi preme un attimo, se mi permetti, di fare un accenno a una situazione collaterale, cioè collaterale, oddio, è la conseguenza o comunque l'evoluzione della situazione di Lampedusa, è che diciamo, questa è la situazione dei nordafricani, cioè di tunisini, diciamo, libici, eccetera, che sono passati per Lampedusa, ma noi ci ritroviamo oggi in un'emergenza che è quella dell'emergenza dei subsahariani,
certo.
E cioè di tutti i ragazzi dell'Africa subsahariana, che casomai vivevano anche da anni in Libia, per esempio, e che è dovuta poi scappare dalla Libia per l'aggressione della NATO, e quindi poi si sono ritrovati in Italia. Abbiamo un'emergenza nazionale chiaramente di questi ragazzi, e che da Lampedusa poi sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale, su base regionale, e poi parcheggiati, per esempio a Napoli noi abbiamo migliaia di ragazzi che attualmente sono stati parcheggiati in alberghi e che aspettano, insomma, la commissione di Caserta, che comunque conosciamo abbastanza bene, insomma, l'esperienza del centro di Santa Maria, decida sulle richieste di protezione internazionale da parte di questi migliaia di ragazzi. Solo sul territorio, diciamo, cittadino napoletano hanno fatto appunto richiesta di protezione internazionale. Attualmente questi ragazzi sono parcheggiati in questi alberghi con una spesa sociale assolutamente incredibile, di più o meno 80 euro al giorno a persona, con una scelta da parte dell'autorità assolutamente criminale, perché praticamente salta il sistema strano, saltato il sistema SPRAR, che sarebbe il sistema di protezione dei richiedenti asilo, che è gestito appunto da associazioni o comunque da, cioè, che avevano una competenza specifica come sistema di protezione dei richiedenti asilo, per poi devolvere la competenza alla protezione civile, la quale a sua volta ha affittato questi alberghi. Non hanno alcun tipo di, gli albergatori non hanno alcun tipo di competenza rispetto ad un'accoglienza di questi ragazzi, per cui migliaia di ragazzi si trovano in alberghi con un costo sociale, diciamo, per la comunità, cioè per lo Stato italiano, incredibile, ma poi chiaramente poi chi ha un beneficio certamente non sono i ragazzi, che si trovano parcheggiati senza alcun tipo di possibilità di muoversi, senza neanche un riconoscimento minimo dei propri diritti, senza un'assistenza legale che pure è pagata, che pure è riconosciuta agli albergatori, senza un'assistenza, no, per esempio il barbiere, addirittura è pagato il barbiere per questi ragazzi, ma comunque certamente il barbiere non va, è pagata una mediazione culturale che comunque loro non ricevono, quindi c'è un giro di interessi miliardari su questi ragazzi, diciamo, che sono passati per Lampedusa, con un costo incredibile, ma con, diciamo, nessun beneficio per questi ragazzi, che attendono abbastanza sfiduciati l'esito delle audizioni nella commissione, per esempio per quanto riguarda Napoli, la commissione di Caserta. E poi tutto un giro, insomma, di soldi, per cui ci sono questi ticket, insomma, non so se ci sono state un paio di inchieste giornalistiche che hanno messo in evidenza come alla fine questi ragazzi che dovrebbero avere vitto e alloggio, alla fine hanno avuto questi ticket che possono usare, 2,50 euro al giorno, che possono usare però solo poi in esercizi commerciali che vendono vitto, cioè che vendono roba da mangiare, in realtà loro il vitto già ce l'hanno, cioè hanno già il vitto pagato, per cui praticamente questi soldi loro avrebbero bisogno di tutto, da schede telefoniche, scarpe, dentifricio, eccetera, ma poi alla fine è proprio un sistema che non funziona, sia proprio da un punto di vista economico, sia proprio da un punto di vista delle garanzie, dei diritti minimi fondamentali di questi ragazzi che, diciamo, non hanno alcun tipo di assistenza. Per esempio, da un punto di vista che più mi riguarda, loro dovrebbero avere un'assistenza legale rispetto anche all'affrontare la commissione, l'audizione in commissione, e quindi che cos'è l'asilo politico, quali sono i loro diritti, tutte questioni che assolutamente a loro non arriva assolutamente nulla, quindi si ritrovano impreparati di fronte a una commissione che comunque già ha dato prova di una assolutamente di una interpretazione restrittiva del riconoscimento della protezione internazionale, insomma, che può concedere nelle varie forme, appunto, quindi il riconoscimento di protezione internazionale pieno, riconoscimento pieno o protezione sussidiaria, o ancora, diciamo, un'altra possibilità è quella umanitaria, e neanche in questo caso, diciamo la statistica della Commissione di Caserta è abbastanza deludente e impressionante.
Oltretutto, quindi, queste persone, se venissero rimandate indietro, per esempio in Libia, rischiano fondamentalmente la loro vita, perché appunto
sì, qui c'è un problema, un problema poi da chissà come, insomma, che io spero che venga risolto poi, ed è un problema che si pone in sede di audizione, in sede di decisione rispetto alla protezione internazionale, e cioè una persona che è nata in Ghana, nell'Africa subsahariana, che ha vissuto e ha lavorato per tanti anni in Libia, il problema del rimpatrio è visto in relazione al paese di origine,
certo,
non più alla Libia, anche se per esempio la persona non ha più alcun tipo di legame con il paese di origine, e per cui voglio dire è un problema che loro, cioè, hanno vissuto tanti anni in Libia, sono stati cacciati, sono stati dovuti fuggire dalla Libia per la guerra, e casomai vengono rimpatriati in caso di espulsione coatta, vengono rimpatriati in Ghana o in Costa d'Avorio oppure in un altro, diciamo, stato
dal posto magari da cui erano fuggiti prima di arrivare in Libia.
Esatto, sì esatto, e che però casomai non hanno poi più nessun tipo neanche di, come dire, di una protezione sociale,
certo,
protezione familiare, che non hanno più nessun tipo di contatti da tanti anni, quindi è una situazione molto pericolosa per questi ragazzi, che da un punto di vista giuridico poi avrebbe una soluzione con il riconoscimento di una protezione umanitaria, veramente non nulla osterebbe a un rilascio di una protezione, non a una sanatoria, diciamo, generalizzata, che pure, voglio dire, è del tutto legittima, ma voglio dire neanche ad arrivare ad un concetto così, diciamo, ampio, ma tranquillamente si può pensare che queste persone che sono passate per Lampedusa, a queste persone deve essere riconosciuta almeno una protezione umanitaria.
E 55, questa è la fine dell'intervista a Christian di Soccorso Legale Napoli. Fra poco altre telefonate, stavolta con Roma, per parlare dello sgombero dell'altro ieri a Casal Bruciato. Mentre ricordiamo ovviamente ancora una volta che fra pochi minuti parte il presidio a Piazzale Clodio, il presidio che parte in concomitanza con l'inizio del processo alle e agli occupanti della scuola 8 marzo alla Magliana. Cercheremo di collegarci con i compagni e le compagne fra circa 20 minuti. Nel frattempo ancora un pochino di musica e poi di nuovo la parola. E allora, come annunciato, ritorniamo in diretta. Allora, intanto un saluto a chi sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno e grazie come sempre per la tua presenza.
Ciao a tutti e tutte.
Allora, questa telefonata per parlare dello sgombero avvenuto l'altro ieri nei pressi di Casal Bruciato. Io direi di cominciare da quelle che sono state un po' le dichiarazioni ufficiali del comune, insomma di vari media che mi è capitato di vedere. L'ultimo sgombero dell'ultimo grande campo abusivo in quella di Roma. Ecco, tu eri presente lì, ci puoi raccontare un pochino meglio la situazione, come è andata e soprattutto, insomma, se ci sono elementi di novità rispetto al passato.
Sì, noi eravamo lì presenti e sono abbastanza simpatiche queste dichiarazioni, considerando che quel campo è un remake, diciamo, sono le stesse persone che nella Pasqua di quest'anno furono sgomberate e poi occuparono la Basilica di San Paolo. A quel punto hanno iniziato la loro odissea, quel campo fu appunto, via dei Cluniacensi fu sgomberato in quei giorni, iniziarono la loro odissea, andarono alla Basilica di San Paolo, furono presi in carico dalla Caritas con uova di Pasqua del Papa, grandi proclami, poi ne piazzarono alcuni in quel di Via Salaria e gli altri li buttarono per strada. Da allora hanno subito più o meno 6 sgomberi in altri luoghi della città, tutti sgomberi che vengono riportati poi dai giornali come grandi operazioni, grandi interventi. In realtà sono sempre le stesse persone che vengono sgomberate e si spostano in un altro posto fino a tornare al punto di partenza, ossia in quel di Via dei Cluniacensi, che appunto è sgomberato l'altra mattina. E l'operazione è sempre la stessa, ormai tra virgolette i rom si sono anche abituati a questa, ma la stessa polizia che interviene lo fa in maniera più, tra virgolette, anche più tranquilla, nel senso che arrivano, dicono c'è lo sgombero, viene fatta l'ennesima identificazione, vengono presi i nomi. Addirittura l'altro giorno parlavamo con alcuni, diciamo, operatori della sala di intervento del comune, che ci dicevano sì, ma queste persone noi ormai possiamo anche non chiedergli il documento, perché nell'ultimo mese sono 4 volte le sgomberiamo, cioè lo sanno anche loro. La novità è che cominciano a scarseggiare anche i fondi per queste operazioni, cioè in una città che è in crisi economica enorme continuano a esserci queste operazioni costosissime, assolutamente inutili, che non risolvono il problema per nessuno. E addirittura ora il paradosso è che addirittura la mancanza di fondi ha portato a non utilizzare più le ruspe da parte del comune. Prima gli sgomberi hanno fatto con queste grandi ruspe che abbattevano le baracche, ora nemmeno più quelle. Ci sono degli operatori dell'AMA, 2-3 operatori dell'AMA, tra l'altro rumeni, che devono abbatterle a mano. Quindi questa era la novità dell'altro giorno, ossia, non essendoci, ci hanno detto non abbiamo più soldi, quindi interveniamo senza le ruspe. Sì. Questo un po' per dare il quadro dell'inutilità di tutto questo e della sofferenza che queste persone continuano a vivere. Ora queste persone sono di nuovo in mezzo alla strada, in un altro campo, e verrà sgomberato nuovamente.
Senti, tutto ciò a proposito di elementi di non novità, quindi c'è sempre la solita cosa per cui ufficialmente viene data a chi viene sgomberato la possibilità di un rifugio alternativo, in realtà è soltanto per donne e bambini che vengono ammassati sempre nel posto che conosciamo, mentre gli uomini devono arrangiarsi. È così la situazione anche per l'altro ieri.
In realtà addirittura ora non c'è più nemmeno questo, nel senso che ora le donne e bambini, Via Salaria è satura, il famoso famigerato centro di Via Salaria è ormai saturo, addirittura i rom stessi ora chiedono di andare lì nonostante il posto faccia schifo, perché l'alternativa è veramente quella di non riuscire ad avviare niente, cioè ci sono dei bambini che stanno cercando di andare a scuola e continuano a cambiare scuole, perché appunto 4 sgomberi in un mese è una cosa incredibile. E la soluzione che gli propongono è questi centri donne e bambini, perché è un'operazione che sanno che non accetteranno mai, quindi gli fanno firmare questi fogli di rinuncia a questa opzione. Addirittura l'altro giorno il caso di una signora molto anziana con gravissimi problemi di mobilità, che a cui è stata proposta questa accoglienza donne e bambine, e gli è stato detto se se poteva essere accompagnata ovviamente dalla famiglia, tra l'altro la famiglia che l'aveva raggiunta, che già sta nel centro di Via Salaria, loro chiedevano il ricongiungimento su Via Salaria, almeno di questa signora molto anziana, farla dormire nello stesso spazio. Gli è stata negata questa possibilità, quindi la signora è stata messa per strada di nuovo con gravissimi problemi di mobilità. E cioè, se assiste a dei paradossi di accoglienza non se ne parla proprio, cioè non hanno alcun interesse a dargliela, né, anche perché fa comodo, cioè lo sgombero continuo di queste persone politicamente fa molto comodo. Siamo verso le elezioni, Ciardi, che è il responsabile della sicurezza del comune, non si è persa una di questi sgomberi, arriva la mattina, fa le sue brave dichiarazioni e poi se ne va.
Ho capito. Senti, a proposito di Ciardi, che ho avuto modo io peraltro di vedere anche sul lungo servizio del TG regionale, e non so se lui, sicuramente il giornalista, ma chiaramente il servizio era imbeccato dalle veline del comune, davano molta importanza al fatto che questo di Casal Bruciato era l'ultimo grande campo abusivo, e quindi davano a intendere che dopo questo sgombero, insomma, non ce ne dovrebbero essere più, almeno questo per se uno stava a sentire il servizio del TGR. E è un'analisi praticabile, oppure in realtà fra una settimana, 10 giorni ristaremo ancora ora qui a parlare delle stesse cose, degli stessi sgomberi?
Sì, in realtà guarda, noi li conosciamo, li seguiamo, li vediamo continuamente, i rom che poi vengono continuamente sgomberati. L'operazione di polizia funziona sempre che gli viene consigliato poi di spaccarsi in microgruppi, perché se vengono spaccati in microgruppi non creano più il problema secondo loro. Quindi sono in questo momento dispersi in tutta la città, cioè il numero di persone non è cambiato, vivono semplicemente in condizioni ancora più pericolose e ancora più nascoste, più pericolose per loro stessi ovviamente, certo. Cioè il vero problema di sicurezza lo vivono queste persone e vengono continuamente inseguite e perseguitate in questa città. Quindi è vero, probabilmente non ci sono più macro campi, ma questo nemmeno era un macro campo, erano degli avanzati, tra virgolette, rispetto ad altri sgomberi. Però è vero anche che ci sono tutte le stesse persone, lo stesso numero di persone vivono appunto in queste condizioni. Addirittura ora un nuovo schema che stanno adoperando è quello di aprire e chiudere le tende, perché non devono essere visti dalla polizia, che sa perfettamente invece di queste persone, quindi se ne può parlare anche tranquillamente, perché sono loro stessi a consigliargli questo modo di fare. Cioè devono risultare invisibili, perché è tutta una roba mediatica, quindi sì, non si vedranno forse più baraccopoli, ce ne stanno altre che stanno crescendo ovviamente, perché poi per un sistema di sicurezza tra di loro cercano comunque di stare tutti insieme, certo. Giustamente per evitare attacchi o situazioni di questo tipo, quindi ce ne stanno altri, noi lo sappiamo, immagino lo sappia anche la polizia, non credo. Però ovvio, non è cambiato nulla, se non creargli ancora più situazioni di instabilità e insicurezza, e la possibilità per esempio ai ragazzini non andare a scuola.
Chiaramente, perché insomma in queste condizioni immaginiamo sia un po' complicato.
No, e nonostante gli sforzi dei genitori poi, perché ecco, questi qui che hanno preso 4 sgomberi continuavano a portare i bambini a scuola, da qualsiasi punto della città continuano. E addirittura c'è una famiglia che è stata nello sgombero dell'altro giorno, per cui la scuola si era mobilitata interamente i dirigenti scolastici per chiedere al comune che intervenisse per trovargli una situazione stabile, perché il bambino stava facendo grandi progressi a scuola, veniva tutti i giorni accompagnato dalla mamma, c'era un buon rapporto. Lettera morta, perché non si è avuto nessuna risposta dal comune, se non questo sgombero.
Insomma, tutto si riduce alla fin dei conti a un'attività mediatica e di immagine.
Ma sì, la mediatica è costosissima, tra l'altro, perché ogni sgombero ha dei costi enormi. E tutto questo poi in attesa dell'apertura del famoso megacampo della Barbuta, che sarà il fiore all'occhiello e verrà presentato, che secondo delle indiscrezioni che si hanno costerà mensilmente a famiglia 100.000 euro okay. Per le famiglie che verranno ospitate.
Sempre che poi venga aperto, perché insomma sappiamo che ci sono numerose proteste dentro e fuori per quanto riguarda quel campo.
Ovviamente.
Non sarà una cosa semplice.
Sì, sì.
Va bene, e si fa per dire, insomma, va bene. Gianluca, ti ringraziamo, non so se c'è altro da aggiungere, ma a questo punto non credo, nel senso che poi...
Il quadro purtroppo è sempre lo stesso, ciclicamente si ripete. Spezziamo una lancia a favore della polizia, questa volta la novità vera è stata che non hanno fatto mettere sedute la gente, cioè mentre prima questi sgomberi avvenivano trattandoli come bestie, siccome ormai è una routine per tutti e quindi è diventata una cosa proprio che non desta nessuna questione per nessuno, se non per le persone ovviamente a cui viene puntualmente devastato tutto, ormai utilizzano anche metodi gentili, tra virgolette, sono stati concessi di sedersi, gli hanno organizzato qualche cosa, insomma.
Persino loro si rendono conto della surrealtà della situazione.
Sì, sì, parlando informalmente con le forze dell'ordine che intervengono, sì, dicono è una cosa talmente assurda, sono le stesse persone che continuiamo a vedere a sgomberare, cioè, lo dicono loro stessi.
Va bene, su queste note credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro a questo punto. E Gianluca, niente, grazie mille come al solito per la presenza e a risentirci per la prossima, sperando che siano notizie un po' diverse da quelle che di solito siamo costretti a dare.
Grazie, ciao.
Un abbraccio e a presto, ciao.
Ciao.